Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come per tutte le feste grandi, per le feste più grandi dell'anno liturgico, il mio intendimento stasera con voi sarebbe non soltanto dare un po' di aiuto, così come sono capace, per il vostro cammino di fede, ma anche, lo facciamo sempre, partire dalla comprensione di quello che celebriamo. Anche di recente vi ho detto, ma se uscendo da chiesa oggi incontraste una persona, no, che vi chiede, dove eri in chiesa, a fare che? La festa dei santi, che vuol dire? Non lo so. Questo sarebbe problematico. Allora, secondo me, dobbiamo partire proprio da questo. Che significa fare la festa dei santi? Che festa è? Che cosa questa festa ci insegna? Soltanto allora noi possiamo trarre, secondo me, da questa festa degli insegnamenti per la nostra vita. Ci sono delle cose, vedrete se riusciamo a fare un percorso, una riflessione insieme. Ci sono delle cose che probabilmente si darebbero per scontate e invece non vanno date per scontate. Dicevo alle altre messe, se volessi un pochettino divertirmi, un po' giocare, chiaro che non si può fare la messa, ma si potrebbe fare per esempio la catechesi. Potrei fare questa domanda e aspettare la vostra risposta. Che cos'è la santità e chi è il santo? Vado sicuro, il 99% delle risposte sarebbe, non dico sbagliato, ma non precisa. Perché sicuramente quando una persona risponde a questa domanda, risponde a un'altra domanda, risponde a questa domanda ma pensa un'altra cosa. Le risposte sarebbero chi è il santo canonizzato. Quasi sicuramente la maggior parte dei cristiani, dovendo parlare di santità, indicherebbe la santità presente nella vita dei santi canonizzati. La santità è quella che ha vissuto Padre Pio, quella che ha vissuto Sant'Antonio, quella che ha vissuto San Giuseppe. E questo non è falso, ma non è tutto. Però andiamo per gradi. Prima di tutto, e questo forse vi meraviglia, la santità è una cosa che ci appartiene. Noi siamo santi. Ieri, mentre predicavo, una signora è diventata cupa, si è messo il problema: come siamo santi? Noi siamo santi. Noi siamo santi quando siamo in grazia di Dio, quando cioè la vita di Dio è presente in noi. Adesso non mi posso fermare, evidentemente, se no andremo lontano. Ma questa vita di Dio ha cominciato a fluire in noi dal giorno del battesimo. Dal giorno del battesimo noi abbiamo quella che si chiama la vita soprannaturale, no? Una vita che non è quella che hanno tutte le persone, che hanno un'anima e un corpo. Abbiamo una marcia in più, è la vita divina in noi. Questa vita è santità. Si chiama infatti anche grazia santificante. E quanto l'abbiamo persa questa grazia? Purtroppo l'abbiamo persa con il primo peccato grave. Ci sono persone che non hanno mai perso la grazia di Dio. Se voi andate a leggere, per esempio, giusto per nominare qualcuno che conoscete bene, la vita di Santa Teresa di Gesù Bambino, quella che noi chiamiamo Santa Teresina, voi vedete che a un certo punto della sua vita, quando ormai era molto malata, lei ha voluto chiamare il suo confessore ed era tormentata perché in quella fase della vita lei non sentiva più la presenza di Gesù vicino a lei. Brutta cosa questa. E allora ha fatto delle domande al suo confessore, al suo padre spirituale, e il suo confessore gli ha detto: io ti posso dire, per la scienza e la conoscenza che ho della tua vita, che tu in tutta la tua vita non hai fatto mai un peccato grave. Aveva conservato in sé questo dono meraviglioso di Dio, la grazia del battesimo. Dunque, noi siamo santi quando siamo in grazia di Dio. Se non siamo in grazia di Dio, la grazia di Dio si riacquista nella confessione. La grazia di Dio ce la fa perdere il peccato grave, quello che noi chiamiamo solitamente il peccato mortale. Noi dovremmo non fare peccati gravi, evidentemente, ma se per disgrazia noi arrivassimo a fare il peccato grave, la nostra vita spirituale, soprannaturale, non è finita così, ma continua attraverso questa grazia meravigliosa, la misericordia della confessione. Ora, attenzione bene, questa santità che noi possediamo non è una santità finita, perfezionata, ma è una santità che può crescere. Stamattina dicevo ai bambini, potete fare più da bravi se volete, in coro, sì. Potete fare più da cattivi se volete. Non hanno risposto, ma penso che sapessero. Ecco, ma questo è anche per noi. Se io in questo momento sono in grazia di Dio, sono in grazia di Dio, posso perdere questa grazia di Dio? Certo, basta che faccia un peccato grave. Posso continuare ad essere in grazia di Dio? Certo, evitando i peccati gravi e fuggendo alla tentazione. Posso crescere nella santità? Certo, accettando sulla mia vita la volontà di Dio, pregando molto, fuggendo alla tentazione, facendo opere buone e tutto quello che lo Spirito Santo vi ispirerà a fare. Dunque, e questo è importantissimo, ripeto, proprio la chiave del discorso è questo: la santità ci riguarda da vicino. Cosa dite nel credo la domenica? Cosa direte anche tra qualche momento nel credo? Io credo la Chiesa una, che vuol dire che Gesù non ha fatto molte chiese, ha fatto una chiesa, la Chiesa Cattolica, e che noi apparteniamo a questa famiglia, come dicevo ieri, circa 1,5 miliardi di persone sulla faccia della terra. La religione più estesa che c'è sulla faccia della terra è la nostra. Ma poi diciamo, credo la Chiesa una, poi diciamo, credo la Chiesa santa. Perché? Perché la Chiesa è santa per la nostra santità. Perché ci sono tantissimi nella Chiesa che vivono in grazia di Dio. Io penso che anche voi siate in grazia di Dio, no? Me lo auguro e ve lo auguro di tutto cuore. La Chiesa è santa perché la Chiesa è formata dai battezzati. Quando i battezzati sono in grazia di Dio, la Chiesa è santa, risplende di questa santità. E quando i battezzati non sono in grazia di Dio, beh, per fortuna non è che c'è un momento in cui nessuno è in grazia di Dio, eh? A rotazione sbagliamo e ci riprendiamo un po' tutti. Però è certo che il mio peccato personale, i miei errori, la mia cattiva volontà, il mio abbandonare i sacramenti, il mio allontanarmi dalla preghiera, impoveriscono la santità della Chiesa. Posso fare un esempio, forse un po' banale, ma per rendere l'idea, pensate a una bilancia di quelle antiche, no? Bene, se io metto sul piatto buono tutte le mie opere buone, il mio impegno di fede, vedete che cresce, no? Si abbassa questo piatto. Così è la santità della Chiesa, per tutte le opere buone, per tutto l'impegno di fede che noi mettiamo. Pensate solo quanto ha messo in quel piatto di santità Padre Pio, per esempio. Quanto ha messo in quel piatto di santità Giovanni Paolo II. Quanto ha messo in quel piatto di santità Madre Teresa. Io ho citato qualcuno degli ultimi, giusto per avere persone che non sono lontanissime da noi, ma che abbiamo conosciuto. Nel mio caso, a parte Padre Pio, che chiaramente non ho incontrato, ma io ho incontrato di persona sia Madre Teresa che Papa Giovanni Paolo II diverse volte. Di modo che, quanto hanno messo di bene in questo piatto? Tantissimo. Così anche l'altro piatto, il piatto negativo. I miei peccati, i tuoi peccati pesano su tutta la Chiesa. È un peso negativo che poi noi dobbiamo riparare attraverso la conversione del cuore. Dunque questa è la prima santità, una santità che viviamo noi, che siamo sulla terra, una santità vera, una santità in fieri, in divenire. Poi, ecco la seconda santità, è quella di chi vivendo santamente muore santamente, di chi vivendo in grazia di Dio arriva all'ultimo momento della vita. E arrivando all'ultimo momento della vita, in grazia di Dio, entra nella vita eterna, entra in paradiso. Per cui, e state bene attenti qui, la festa di oggi non è solo la festa dei santi canonizzati, anzi non lo è, perché i santi canonizzati hanno durante l'anno un giorno nel quale noi li ricordiamo. Se io dicessi San Giuseppe, voi direste tutti 19 marzo. Se io dicessi Sant'Antonio Abate, 17 gennaio. Santa Rita, 22 maggio, eccetera, eccetera, no? Dunque, allora, potreste chiedermi, quali santi oggi noi celebriamo, festeggiamo? Quelli che non sono canonizzati. Tutte quelle persone che sono andate in cielo, che sono in paradiso oggi, ma che la Chiesa non propone in modo ufficiale all'esempio e alla venerazione di tutti. Un'altra domanda che potremmo farci è questa, infatti: che differenza passa tra un santo canonizzato, Santa Rita, e un santo non canonizzato, per esempio mia mamma? Che differenza passa? Quanto al cielo, nessuna. Dicevo ieri per scherzare, non è che in paradiso c'è un settore santi canonizzati, quella tribuna numerata, poltroncine, non so, e poi ci sono i santi non canonizzati. No, no, no. Quando uno è in cielo è santo. La differenza è da questa parte. Perché nel santo canonizzato la Chiesa gioca la sua autorità per dire sicuramente questo santo è in cielo, è l'autorità del Papa che definisce. Nel momento in cui canonizza una persona, che quella sicuramente è in paradiso. Io posso dire che mia mamma è sicuramente in paradiso? No. L'ho conosciuta, ho conosciuto bene, quindi immagino, penso, credo che sia in paradiso, ma non la posso affermare sicuramente. Non la posso venerare in modo pubblico per questo. Posso dire che Padre Pio potrebbe non essere in cielo? No. Perché? Perché l'autorità della Chiesa ha definito che Padre Pio è santo, dunque che certamente è in paradiso. Dunque vedete, santi noi adesso. Camminiamo nella santità, moriamo nella santità, entriamo in paradiso, santi perfezionati con questo ingresso nella gloria di Dio. E la festa di oggi, se voi andate a vedere la preghiera di colletta, dice proprio questo: Signore, tu ci dai la gioia, la grazia di poter celebrare in una sola festa la gloria di tutti i santi. Oggi non è la festa dei santi canonizzati, è la festa, come dico tutti gli anni, dei santi di casa nostra. Avete qualche defunto nelle vostre famiglie? Penso di sì. Credete, perché avete conosciuto il percorso di vita cristiana, che queste persone siano in paradiso? Bene, oggi è la loro festa. Ma vi dico di più: verrà un giorno in cui questa sarà la nostra festa. Se noi riusciremo con l'impegno della vita ad entrare in paradiso, questa giornata, il primo di novembre, sarà la nostra festa. Sarà il giorno nel quale noi verremo ricordati come persone che hanno vissuto nella fedeltà a Dio, nell'amore per Gesù Cristo, nell'osservanza dei comandamenti. E qui allora tocchiamo la pagina del Vangelo di oggi. Ma che cosa vuol dire questa pagina di Vangelo? Quando io sento beati poveri, beati misericordiosi, beati pacifici, che cosa vuol dire? Beato te, se nella tua vita hai assunto uno stile di vita differente dal mondo. Cioè Gesù ci vuol dire con questa pagina: la strada del cielo è questa, l'osservanza dei comandamenti, l'osservanza delle beatitudini è la stessa cosa. Non c'è altra possibilità per noi di salvare la nostra anima se non osservando i comandamenti. C'è tanta gente, sapete, che dice: santo, beh, io non voglio diventare santo. Ah no? Guarda che non c'è un'altra possibilità, eh? O diventi santo o c'è l'inferno. Non c'è altra situazione. Non c'è un'altra possibilità minore di traverso, una scorciatoia. O diventi santo o vai all'inferno. C'è il purgatorio, noi sappiamo che il purgatorio finirà il giorno del giudizio, ma quelli che sono al purgatorio sono già salvi, no? Arriveranno in paradiso dopo la loro purificazione. Noi infatti parliamo di anime sante del purgatorio, sono già salvati, sono già santi. Non c'è un'altra strada. Domanda che vi fa il parroco oggi: vuoi diventare santo o vuoi andare all'inferno? Dovete sentire i bambini stamattina. Ma la risposta non è una risposta che si dà a parole, e neanche un'iscrizione burocratica. La risposta si dà con la vita. Vuoi andare in cielo? Devi vivere come Gesù ti chiede. È chiaro allora che questa festa diventa per noi un impegno. Noi siamo qui stasera non per contemplare, come dico sempre, no? In questo esempio che ormai conoscete a memoria, contemplare il quadro da fuori. Siete mai stati a un museo importante? E si arriva lì, ci sono questi capolavori, questi quadri bellissimi, tante volte sono anche molto grandi, no? Come dimensioni. E uno guarda, ma mica entra nel quadro, eh? Sta sempre fuori. Tu oggi sei venuto qui alla messa, sei venuto qui per la festa dei santi, non sei venuto qui per guardare un quadro da fuori, ma per entrare nel mistero. La tua presenza oggi qui è una firma che dice a Gesù: Signore, io ti ringrazio perché nel battesimo mi hai dato la grazia santificante, ti ringrazio perché ogni giorno mi dai le grazie necessarie per conservare questa grazia nel mio cuore, ti ringrazio perché mi hai chiamato alla gloria del paradiso. E dunque, ecco, dicevo, questo Vangelo, osservare i comandamenti, vivere le beatitudini. E poi, potreste dirmi voi, e poi ci sono le croci della vita, le difficoltà della nostra esistenza, che sono gli scalini di questa scala che ci porta al cielo. Da dove siamo adesso, e non dico dal punto di vista soltanto materiale, cioè dalla nostra Chiesa, ma dal punto di vista della maturità cristiana, le croci sono gli scalini che ti portano da dove sei adesso fino al cielo. Santa Paola Frassinetti, il cui corpo incorrotto è conservato in Roma, ha scritto così: volontà di Dio, paradiso mio. Se non facciamo la volontà di Dio, come è anche insegnato da Gesù nella preghiera del Padre Nostro, non ci sarà la possibilità di salvarci l'anima, perché il più grande grado di santità è fare la volontà di Dio, uniformarci alla volontà di Dio, avere la capacità, come hanno fatto la Madonna e i Santi, di dire sì per tutto quello che Gesù chiede nella nostra vita. Vedete allora, e finisco così, che abbiamo da mettere sull'altare questa sera delle cose importanti: la nostra firma per dire sì, voglio essere santo, e la nostra vita con tutto quello che comporta, croci, sacrifici, impegno, perché il Signore possa veramente spalancare anche per noi, quando sarà il momento, la porta del paradiso. Potreste dirmi: ma è una cosa un po' triste tutto questo. No, citavo stamattina i bambini, quello che ha fatto Don Bosco con i suoi compagni di classe quando era giovane, prima di entrare in seminario. Ha messo su questa società dell'allegria, la chiamava così, no? Ha detto: mi sono scelto i compagni migliori, quelli che avevano fatto con me amicizie più buoni, e insieme abbiamo fatto questa società dell'allegria, che aveva due regole e una cosa pratica, dice lui nel libro delle memorie. Prima regola: fare bene tutto quello che dobbiamo fare. Difficile questo, eh? Lui diceva: scuola e doveri religiosi. Pensateci, fare bene tutto quello che dobbiamo fare. È dura, eh? In famiglia, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, al posto di lavoro, con gli amici. Fare bene tutto quello che dobbiamo fare. Seconda regola: evitare di fare il male. E quindi evitare il peccato sempre, no? Quando ci troviamo in una situazione nella quale comprendiamo che queste cose non piacciono al Signore, avere la capacità di dire no. E nella pratica, dice lui, ci aiutavamo tutti insieme, ricordando un insegnamento che viene da Pitagora, quello del teorema di Pitagora e anche della tabellina. Per me è violino. Pitagora ha scritto così e lui l'aveva presa come regola di vita: se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico perché faccia questo servizio. Aiutarci gli uni gli altri a camminare nella strada della santità. In casa, per esempio, marito e moglie, moglie e marito, genitori e figli, figli e genitori. Se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico che faccia questo servizio. In parrocchia, al lavoro, aiutarci quando siamo cristiani a camminare nella strada della santità. Chiediamo alla Madonna Santissima, coronata regina degli angeli e dei santi, di attirarci alla gloria del paradiso e di darci forza per vivere cristianamente la nostra esistenza. Sia lodato Gesù Cristo.